Beh, intanto cominciamo con una frase che non è mia, ma è una frase estremamente intelligente e arguta. Il futuro di un fiume non è la foce. Qual è la fine? Il futuro di un fiume è la sorgente. Perché se la sorgente si secca, il fiume non ha futuro. Quindi tu per capire quanto destino, quanto avvenire, quanto quel fiume riesce a fare il suo compito, che è quello di piacere, come diceva Petrosino, che è quello di irrigare i campi, che è quello di dare acqua alle città, per capire quanto futuro ha questo fiume nello svolgere il suo compito, tu devi guardare alla qualità della sua sorgente. Quindi non perdere di vista l'inizio. E questo è quanto fa la Bibbia. La Bibbia non parla mai del futuro in senso positivistico, scusate, in senso illuministico, per cui il domani è sempre migliore dell'oggi, il telefonino di domani è migliore di quello di oggi, il tablet di domani è migliore di quello di oggi. Questo è un modo di pensare al futuro illuministico. Cioè, quanto è di ieri è sempre più rude di quanto sarà domani. No, la Bibbia non ragiona così circa l'avvenire e il futuro. La Bibbia, per parlare del futuro, dice non dimenticarti dell'inizio. Non dimenticarti del principio. E proprio come prima pagina della Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura incomincia con in principio. Quindi la Bibbia, la rivelazione ebraico-cristiana, ha la pretesa di dirti che cosa c'è in principio. È interessante, ho ascoltato soltanto a brani la relazione di Silvano, ma è interessante che una relazione sul futuro, sul compimento, sull'avvenire, si è conclusa parlando del suo inizio, ricordando di sua mamma che lo puliva da bambino. Questo inizio a noi non è nelle mani, ma ci viene sempre raccontato. Che io sia figlio di Angelo e di Caterina mi è stato raccontato. Poi ho capito che qualche somiglianza c'era, ma l'inizio non è nelle mie mani. Che cosa ho fatto, che bambino, che tipo di bambino ero quando avevo un anno? Mi è stato raccontato. Come hanno reagito i miei parenti al mio arrivo? Mi è stato raccontato. Allora, la Sacra Scrittura ha la pretesa di raccontarci l'inizio di tutto che non sta nelle nostre mani. Quando tu capisci l'inizio, quando tu custodisci l'inizio, quando tu custodisci la sorgente, è tranquillo che il tuo fiume ha avvenire, ha futuro. Per cui ecco, questo libro che noi leggiamo, questa pagina che noi leggiamo nella Bibbia, la prima pagina, in principio Dio creò il cielo e la terra, non è stata scritta per primo. È stata scritta molti secoli dopo di alcuni testi che sono stati messi dopo. È interessante che però è stato messo all'inizio un testo più recente, però un testo che parlava del principio, della sorgente. Se guardiamo anche i Vangeli, pensiamo per esempio al Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco incomincia così: principio, inizio, ma è principio, principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi attenzione, lettore, vuoi capire Gesù che è il compimento, che è l'avvenire? Non staccarti dall'inizio, dal principio. E così anche Matteo, che incomincia con una genealogia di Gesù Cristo, dove il buon Matteo fa riferimento anche al primo libro, genealogia, Genesi. Ha una pretesa Matteo di dire: ti spiego io la Genesi, ti spiego io l'inizio, vado a riprendertelo, ti faccio un riassunto di tutta la storia e ti dico dove arriva. Ma per capire Gesù tu devi capire l'inizio. E così anche Luca, all'inizio del suo Vangelo, non proprio all'inizio, fa una genealogia dove è ancora evidente che per capire chi è Gesù, l'avvenire, il compimento, quello che apre, devi scavare, andare a ritroso. Luca la genealogia la fa al contrario, Matteo fa dal primo all'ultimo arrivato, Gesù. Luca la fa al contrario, dall'ultimo arrivato, dal compimento, dall'avvenire, sale e arriva al primo, ad Adamo, figlio di Dio. Quindi attenzione, appunto, per parlare di quello che verrà, la Sacra Scrittura in genere rimanda a quello che c'è stato, senza nostalgia, ma quello che ci ha originato. Vediamo questo in modo particolare, in maniera anche un pochettino sintetica, nel capitolo terzo del Vangelo di Giovanni. Allora, c'è questo intellettuale, anche curioso, anche un po' timoroso, non vuole esporsi più di tanto, che è Nicodemo. Infatti va da Gesù di notte e Nicodemo va con la sua bella teologia e dice: noi sappiamo che tu vieni da Dio, e l'argomenta anche: tu non verresti da Dio perché tu vieni da Dio perché sei capace di fare i segni che noi vediamo. Invece di riceversi un complimento da Gesù: bravo, mi hai indovinato, ma hai beccato subito, Gesù se ne esce con un'espressione così strampalata e disorientante. Dice: chi non nasce dall'alto non entra nel regno di Dio. E questo pover'uomo dice: scusa, che cosa vuol dire? E comincia a fare domande. E Gesù rincara la dose. Dice: chi non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. E allora Nicodemo dice: aspetta un attimino, tu mi stai dicendo che io per entrare nel regno di Dio, il compimento, il futuro, la vita eterna, perché questo è il nostro futuro, tu mi stai dicendo che io devo entrare ancora nel grembo di mia mamma e poi uscire di nuovo? Gesù critica questa visione perché sarebbe una regressione. Dice: no, tu devi nascere da acqua e da spirito. Il che vuol dire? Il battesimo, l'acqua, e lo Spirito Santo ti sono dati per questo, per capire il tuo inizio, per capire la tua nascita. Non per dirti chissà quale altra parola. Stai sul tuo inizio, stai sul tuo principio, perché c'è già dentro tutto. Dentro la sorgente c'è già dentro tutto il fiume, o tutte le possibilità che un fiume sia fiume. Quindi il processo che Gesù invita a fare a Nicodemo è: tu vuoi vedere il compimento, entrare nel regno che è già qui ma che si compirà, non staccarti un attimo dalla tua nascita. E il battesimo e lo Spirito Santo ti sono stati dati perché tu capisca che cosa la nascita ti ha detto. Il fatto di essere allattato, pulito, il fatto di non aver deciso questo corpo, ma che te lo sei trovato, il fatto di non aver deciso questo nome, che te lo sei trovato. Anche qui, amici, la vocazione, niente romanticismi. La vocazione è un, ecco, per usare una parola poco spendibile effettivamente adesso, ma già nella nostra nascita c'è tutta la vocazione. La vocazione è credere che è una cosa buona, una cosa per me, una cosa che non ho scelto io per me. Volevo sposarmi, mi è stato fatto capire: io penserei che tu diventassi prete, che tu diventi prete. Volevo prendere questa strada, mi è stato fatto capire: io preferirei. E quando i preti dicono preferire, e anche quando Dio dice preferirei, vuol dire si fa così. preferirei che tu intraprendessi quest'altra strada. Ma questa cosa non è un'invenzione cristiana o biblica. Questa cosa è già dentro il nostro inizio. Io non ho scelto di nascere. Non ho scelto questo corpo che sono. Non ho scelto i miei genitori. Non ho scelto il tempo e il luogo della mia nascita. Non ho scelto i miei fratelli, mio fratello. Non ho scelto il mio corpo, non ho scelto il mio nome. Non ho scelto di nascere maschio. Allora, Dio dice a Nicodemo, prova a pensare al tuo inizio. Prova a pensare al tuo inizio. Perché dentro il tuo inizio, cioè dentro tutto, ti piace stare al mondo. È difficile, ma ti piace. Altrimenti non ci staresti. Allora, sappi che il 90% di te non è stato scelto da te. E il tuo compito è stato quello di dire, quella parte che non ho scelto io, il mio inizio, è comunque buona, anche se non l'ho scelta io. Quindi, Nicodemo che comincia a teorizzare, dunque, ecco, so che tu vieni da Dio, e quindi come si fa ad andare da Dio, poi vedo anche i segni, Gesù taglia netto e dice, non fare tanto l'universitario, vai alle elementari, vai all'asilo, vai all'asilo nido, che probabilmente stai facendo il corso di meccanica razionale, ma non hai capito che cosa l'allattamento ti diceva. E se non capisci la sorgente, sta tranquillo che il fiume non lo diventi. Guardate che questa è proprio una costante della Bibbia. Chi non legge questa dinamica della Bibbia, per parlare del compimento, si ritorna al principio. Non capisce la Bibbia. Faccio un altro piccolo esempio. All'inizio c'è l'uomo e la donna. Adamo ed Eva, ma proprio anche la prima pagina, il primo uomo e la prima donna creati a immagine di Dio. Nel centro della Bibbia c'è un uomo e una donna, il Cantico dei Cantici. Alla fine della Bibbia c'è un uomo e una donna, Cristo sposo e la sua sposa, che gli dice, allora arrivi o no? Un altro esempio, all'inizio Dio crea tutte le cose. In mezzo Isaia dice, anzi è Dio che dice per bocca di Isaia, ecco, io faccio nuove tutte le cose. All'Apocalisse Gesù, fine, Gesù dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dove per novità non si intende sostituzione, ma rendere definitivo e bello quello che è cominciato all'inizio. Per cui anche di là ci aspetteranno gli uomini e le donne e tutte le cose. Non capisci l'inizio, non capirai, tranquillo, né il fiume e neanche la sua foce. Quindi attenzione ad avere anche della vita spirituale un'idea di progresso illuministico. No, perché a volte la vita spirituale è fatta di un ritornare all'inizio, di un riprendere, di andare indietro e ritornare a quello che d'inizio mi aveva detto, o i vari inizi che in genere sono imparentati alla sorgente. Allora, vorrei vedere adesso con voi un attimo, proprio per dire come questa struttura è decisiva, ma è decisiva anche su quanto per noi è decisivo. Allora, io mi stupisco, ma questa parlo anche ai miei confratelli preti, è una difficoltà secondo me grave per noi, grave. Forse una difficoltà anche nostra, è una difficoltà che per il ministero che noi abbiamo purtroppo trasmettiamo anche alle persone che ci sono affidate. Noi non siamo più capaci di immaginare il paradiso. e rischiamo di vivere la vita cristiana anticipando tutto qui. La vita è fraternità, la vita è pienezza, è compimento, se tu ami sei compiuto, ma dove se tu ami sei compiuto? Finché c'è carne nuda e non vestita, non c'è compimento. Finché c'è carne affamata e assetata e non nutrita, non c'è compimento. Finché c'è carne ammalata e non guarita, non c'è compimento. Finché c'è carne senza tetto, non c'è compimento. Finché c'è carne in carcere, non c'è compimento. Finché c'è carne che muore, non c'è compimento. Noi siamo cristiani cattolici. Cattolico vuol dire catolon, secondo il tutto. Allora, noi diamo una visione cattolica della nostra fede e della vita se è secondo il tutto. Ora, il tutto, se noi guardiamo il tutto, vediamo che la storia personale, familiare, nazionale, tutta non è compiuta. Ci sono inizi di compimento. Tanto più le persone non si staccano dall'inizio, tanto più compiono, ma c'è sempre un conto che non torna. E il cui compimento non sta solo nelle nostre mani. Noi non siamo più capaci neanche di immaginarlo. E forse non lo immaginiamo per l'ottima ragione che non lo aspettiamo. Abbiamo appiattito il compimento, il futuro, qui. Quando noi desideriamo una cosa, una delle prime cose che si fa quando si desidera una cosa, una situazione, una persona, è immaginare l'evento che ce la farà vedere, che ce la farà vivere. Ma chissà come sarà, ma se io non aspetto niente, nemmeno immagino l'evento che aspetto, per l'ottima ragione che non lo aspetto. Noi siamo afasici, non riusciamo più a parlare del paradiso, di quello che ci aspetta, e non riusciamo più neanche a immaginarlo, per l'ottima ragione che nessuno lo aspetta. Nessuno lo aspetta. Ma questo non è semplicemente un modo, siamo poco mistici. No, questo è un modo sbagliato e ingiusto di vedere la realtà. Anticipando un compimento sulla realtà che non c'è, che non c'è. E dobbiamo stare attenti a a trasmettere alle persone che ci vengono affidate una idea cocainica, da cocaina, del compimento, dove la pienezza e qui, no, non c'è. Allora, interessante che le prime volte in cui la Sacra Scrittura parla del compimento, ma anche del compimento ultimo, del compimento definitivo, della vita eterna, della risurrezione dei corpi, non adesso il nostro papà è morto, il nostro nonno è morto e c'è un angelo più in cielo. Parla per te. Io non sono un angelo e non voglio diventare un angelo. Sta tutta quella che l'idea di angelo che diceva Silvano, quindi di annunciatore, e l'annunciatore può avere anche i baffi e non le ali, va benissimo, di messaggero va benissimo, ma angelo come lo si intende adesso? Io angelo non voglio diventarlo. Quindi se muoio, dopo che gli do il tempo per sistemare tutte le cose, ma alla fine io voglio la mia carne, non me la restituisce, è un incapace. Io voglio la mia carne. Messa a nuovo, ma non voglio di meno. E la carne dei miei amici, delle mie amiche, dei miei genitori, di mio fratello, di chi mi ha amato e di chi mi amerà. Non di meno. E voglio anche quella magnolia lì. Non di meno. Allora, o è una pazzia, sta di fatto che comunque la Sacra Scrittura, Cristo, ci dice che il compimento è questo. Quindi adesso un antipasto. Prepariamoci il palato. Stuzzichiamoci l'appetito. Facciamo in modo che tutti possano anche godere un po' di questo antipasto, perché tutti possano sperare. Ma non ingolfiamoci di aperitivi per poi non essere pronti per il pasto di nozze. Allora, è interessante, riprendo la dinamica di prima, è interessante che quando la Sacra Scrittura comincia a parlare di questo compimento che ci sarà, che adesso è dato in assaggio, per cui l'uomo e la donna è una meraviglia, ma anche con tante difficoltà non compiute. Ma è un assaggio, guarda che ti verrà dato il compimento. Il rapporto con le cose belle è un assaggio, godilo, fai in modo che tutti lo godano, ma i conti non tornano, verrà il momento in cui ti verrà dato il rapporto con le cose in maniera nuova e definitiva. Allora, quando la Sacra Scrittura comincia a parlare di queste cose, è interessante che si rifà all'inizio ancora. Faccio riferimento a due testi sui quali magari, che ne so, potreste lavorare. Il primo è il testo di Ezechiele, siamo nel fine VI secolo avanti Cristo. È una visione... Che meraviglia! Allora, Ezechiele è portato in una valle, quindi in una zona depressa, bassa, come la valle, piena di ossa sparpagliate, di ossa secche, non di scheletri, non siamo in un cimitero dove i corpi sono ben ordinati, ma sono ossa sparse dappertutto. E Dio sembra prendere in giro il profeta e gli dice: figlio dell'uomo, queste ossa potranno rivivere. Tenete presente che per dire osso in ebraico si usa una parola che indica, la cui radice vuol dire forte, perché le ossa sono dure. Ora, se anche le ossa sono impotenti, vuol dire che questa impotenza è radicale, è strutturale. Potranno queste ossa rivivere? Il profeta cosa vuoi che dica? Signore, se non lo sai tu, vuoi dirlo a me? E Dio se ne esce con una cosa matta, gli dice: comanda a queste ossa. E il profeta annuncia queste ossa e queste si rimettono insieme, la carne ritorna, ritorna la pelle, ma sono assolutamente immobili. Allora Dio dice ancora al profeta: figlio dell'uomo, invoca lo spirito. E il vento entra nei polmoni di questi corpi e si rimettono in piedi. Tra l'altro, rimettersi in piedi è uno dei verbi per dire resurrezione. Allora, questo duplice passaggio, corpi che vengono formati ma immobili e infusione del vento, dello spirito, e questi si rimettono in piedi, che cosa vi ricorda? Che pagina vi ricorda della scrittura? La creazione di Adamo, bravo. Cioè all'inizio. Per spiegare quello che verrà, non devi staccarti dall'inizio. L'altra pagina che voglio proporvi, anche questa è una pagina molto bella, emotivamente molto carica, è il capitolo 7 del secondo libro dei Maccabei. Allora, c'è una donna con 7 figli, Israele sta vivendo un momento di persecuzione e questi figli, a motivo della loro fedeltà a Yahweh, vengono uccisi uno a uno. La donna mentre vede uccidere i suoi figli, fa due discorsi. Un primo discorso sembra fatto quando i figli sono tutti ancora presenti. Il secondo discorso è fatto invece quando è rimasto l'ultimo, il più piccolo. Nel primo discorso la donna esordisce così: non so come siate apparsi nel mio grembo. Ora, guardate, intanto è diverso da come vi ricordate Nicodemo. Signore, noi sappiamo. Questa qui dice, non so. Ora, che una donna dica, non so come siate apparsi nel mio seno, è una cosa un po' grossa, perché le donne sono le esperte della vita. Eppure, nonostante questa conoscenza, lei dice, ma è una cosa un po' più grande di me, non so come siete apparsi nel mio seno. Senz'altro, colui che ha plasmato il primo uomo vi ha plasmato nel mio seno. Quindi colui che è stato capace di usare la terra per plasmare il primo uomo è stato capace di usare la mia carne per plasmare voi. E questo, guardate, sarà capace di restituirvi i vostri corpi al momento opportuno. Il ragionamento della donna è secco e raffinato. Chi può salvare, chi può creare, può salvare, può portare a compimento. Chi ha creato i corpi, chi dalla terra li ha tirati fuori, sarà ancora capace di tirarli fuori dalla terra. Ma se tu non credi che Dio è stato capace di tirarli fuori dalla terra la prima volta, non crederai che in futuro Dio sarà ancora capace. Quindi, ecco i passaggi della donna. Ti ricordi la creazione di Adamo? Bravo, ti serve per capire la tua creazione nel mio grembo. Ti serve per capire la resurrezione dei corpi. Guardate che, stando al ragionamento della donna e alla mia provocazione di prima sul paradiso, noi non riusciamo a immaginare più il paradiso, ripeto, non perché non siamo mistici, ma perché non riusciamo a guardare le cose che ci sono sotto gli occhi, quello che è stato creato fin dall'inizio. E poi c'è un secondo discorso della donna all'ultimo figlio. Quindi i primi sei sono già stati uccisi, all'ultimo, e la donna dice: figlio, tanto tu mi devi qualcosa, perché ti ho portato nel grembo 9 mesi, ti ho allattato per anni, tu mi devi qualcosa, quindi fa cosa ti dice la mamma. Osserva il cielo e la terra e tutto quanto è in esso. Cielo e terra, uno che legge la Bibbia, un ebreo che legge la Bibbia, legge cielo e terra, gli salta in mente subito la prima riga della Bibbia: in principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi, bambino o ragazzino, guarda tutto quello che fin dall'inizio Dio ha creato. E ti sembra poco? E poi dice: non farti vincere dalla paura. Non avere paura di questo carnefice, ma osserva il cielo e la terra e tutto quanto è in essi. E il ragionamento della mamma è lo stesso di prima. Senti, se c'è uno che fin dall'inizio è stato capace di tirare su tutto questo popò di cosa, vuoi che non sia capace di restituirti il corpo? Quindi non farti vincere dalla paura. Il ragionamento della donna è questo: quanto più tu sei attaccato all'inizio, al principio, alla sorgente, tanto più vedi la potenza e la competenza di Dio nel realizzare il tuo futuro, il tuo avvenire, il tuo compimento in questa vita e in quella che verrà. Amici, il problema non è credere che Dio c'è o non c'è, perché bisogna essere un attimino seri. basta un attimino guardare, Dio c'è. E non pensiamoci credenti perché sappiamo che Dio c'è. Nel Vangelo di Marco il primo che sa che Dio c'è è il diavolo. Quindi, se non pensiamo di essere credenti perché sappiamo che Dio c'è, raggiungiamo il livello diabolico. Se pensiamo di essere credenti perché, piano, ma io non sono mica un religioso generico, io credo che Cristo sia il figlio di Dio, anche il diavolo lo sa. Nel Vangelo di Marco il primo che conosce che Gesù è il figlio di Dio non è Pietro, è il diavolo. Io so chi tu sei, il Messia di Dio. Il problema non è della fede, non è credere che Dio c'è. Il problema della fede è credere che Dio può. Noi crediamo che Dio c'è, altrimenti non spenderemmo un sabato mattina di una bella giornata di settembre in questo posto, che pure è bello. Il problema non è credere che Dio c'è, il problema è credere che Dio può, e noi che Dio possa non ci crediamo. E tutti i nostri peccati altro non sono che il certificato della nostra non fede nel fatto che Dio può. Dio può. Dio può custodire la mia vita e mantenermela, ma figurati, un incapace. E allora divento avaro e accumulo. Non divento avaro per niente, eh. Divento avaro per paura che non ci sia nessuno in grado di garantirmi la vita, Dio compreso. E allora non posso permettermi il lusso di condividere. E se riesco a sgraffignare anche qualcosa, tanto meglio. Non si è lussuriosi per niente. E perché non crediamo che Dio sia capace di darci la vita? Non può darcela, è un incapace. E allora ogni scappata, ogni lasciata è persa. Non si diventa superbi per niente. Ma perché non crediamo che Dio possa, con tutti gli angeli che diceva appunto prima Silvano, manda a destra la manca. Noi non crediamo che Dio possa darci quel posto che solo è nostro e per il quale noi siamo nati. E allora ci dobbiamo arrangiare da soli, tagliando le gambe agli altri, mettendo i tacchi sotto di noi e ci innalziamo. Noi non crediamo che Dio possa. Ed è per questo che va in crisi l'idea di futuro, di avvenire, di compimento. Siamo stati buttati al mondo da un irresponsabile, da un incapace, che ha buttato in piedi questo macchinone, ma che non è capace, non può. Ora è interessante che la donna di fede, quella donna, la mamma dei sette figli, vedeva che la carne, i conti della carne non tornano, eh? Lo vedeva anche lei che c'era carne affamata, non nutrita, malata, non guarita, morta, non risorta. Ma quanto aveva sotto gli occhi, così complicato, e quanto aveva sotto gli occhi e tutta l'umanità sotto gli occhi dall'inizio, gli era sufficiente per dire, secondo me questo qui comunque è capace. Siamo in un cantiere e nel cantiere c'è caos, c'è disordine, ma il cantiere, per chi guarda con attenzione, fa intuire già la casa. Non c'è la casa, la si va costruendo. Ma siamo in mani capaci. Guardate che la stessa cosa è lo stesso itinerario di Gesù. Gesù arriva al momento della croce, nel Vangelo di Marco, con una costellazione emotiva tremenda. tristezza. Per favore, non andate in giro, non andiamo in giro a dire che chi crede in Gesù non è triste. È stato lui triste. Paura. Per favore, non andiamo in giro a dire che chi crede in Gesù non prova paura. Non si lascerà vincere dalla paura. Ma la paura la prova, l'ha provata anche lui. Per favore, non andiamo in giro a dire che chi crede in Cristo è liberato dall'angoscia. Sarà liberato, non senza averla attraversata tutta. Perché l'ha attraversata tutta anche lui. Allora, con questa costellazione terribile, tristezza, paura, angoscia, il Signore capisce che gli mancano poche ore di vita. E si mette a pregare. E dice così: Padre, a te tutto è possibile. Tutto è possibile. Noi purtroppo asciughiamo questa frase di Gesù dicendo: Padre, tutto è possibile, due punti, allontana da me questo calice. Ma non è così. L'affermazione tutto è possibile è molto più pesante ed è l'apice della fede di Gesù. Padre, io lo so e ci credo davvero che tu puoi tutto. Il che significa? Tu volendo potresti anche allontanarmi il calice. Ma qualora non volessi allontanarmi il calice e io muoio e io vado nella terra, tu puoi tirarmi fuori. Quindi fa quello che vuoi, guarda. Tanto tu puoi e mi vuoi bene. Fa quello che vuoi. È questa l'affermazione di affidamento a Gesù. Ed è per questo che la vita sua è compiuta. Perché sapeva di essere nelle mani di uno che può tutto. E che vuol bene. Anche se ha tempi e modi suoi di manifestare la sua potenza. E questa è la prova. Ma Gesù a questo punto del dire: Padre, tu puoi tutto, arriva preparatissimo. Preparatissimo lungo tutta una vita. E un segno, diciamo, della sua preparazione. Lo vediamo, ma non abbiamo tempo, ecco, vi do soltanto un altro testo, che è quello di Matteo 6, dove Gesù ha di fronte persone impaurite perché non è possibile il compimento, non è possibile l'avvenire, non è possibile il futuro. Ma qui dove andiamo a trovare da mangiare? Come mangeremo? Cosa berremo? Di che cosa ci vestiremo? Dicono gli interlocutori di Gesù. E Gesù risponde così, con due comandi: guardate, tutti i sensi, riattiva tutti i sensi, osservate cosa gli animali e le piante, la creazione, la terra, il mondo, quello che abbiamo a disposizione fin dall'inizio. Per cui Gesù dice: vuoi essere liberato dalla paura che l'avvenire non ci sia, che il compimento non ci sia? Ritorna al principio e non farti scappare il principio che è sotto i tuoi occhi e sotto il tuo naso. Ora, se c'è uno che ha tempo da perdere a dar da mangiare alle cornacchie e alle gazze, e se c'è uno che ha tempo da perdere, e anche i soldi, sinceramente, da vestire le magnolie e vestire le margherite e le rose, questo qui è uno che può, eh. L'attenzione all'inizio e l'attenzione a quello che c'è fin dall'inizio dovrebbe creare, e questa è la fede, l'idea, la certezza, che siamo nelle mani di uno che può, di uno che è competente, che può e che è competente, anche se adesso vediamo ancora la carne affamata e non nutrita. Ho ancora qualche minuto, proprio 5. Vorrei parlare adesso di una di un inizio particolare e di un inizio che Gesù guarda con la stessa attenzione che ha richiesto quando prima diceva: ma guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori del campo. Al capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, 12:24, siamo pochissimi giorni prima la morte di Gesù. E appena Gesù ha appena incontrato la morte del suo amico Lazzaro, ha pianto a dirotto di fronte alla tomba dell'amico, sia perché piangeva l'amico e sia perché capiva che di lì a poco la stessa cosa sarebbe capitata a lui. E se ne esce con, facendo attenzione per spiegare quello che capita a lui, facendo attenzione a quello che c'è fin dall'inizio, dall'inizio proprio della Sacra Scrittura. Sentite un po', andiamo a cercarcela proprio questa pagina. Siamo proprio alla prima pagina, eh? Prima pagina. Adesso non ho preparato il testo, ho fatto il brillante e non lo trovo subito. Arrivo, eh? Eccoli qui. Beh, niente, eccoli. No, ecco. Genesi 1. Siamo al versetto 10. Siamo i primi, al decimo, versetto della Bibbia. Dio chiamò l'asciutto terra, no, l'undicesimo. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la massa di acqua e mare. Dio vide che era cosa buona. 11. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producano seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con seme, ciascuno secondo la sua specie. 11° versetto della Bibbia. E al compimento, nella storia che porterà al nostro compimento, la vicenda di Gesù, Giovanni 12:24, Gesù, guardando questa cosa che c'è fin dall'inizio, dice: se il seme quando cade a terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto, secondo la sua specie. Guardando questa cosa che c'è fin dal principio, che c'è sotto il nostro naso, che c'è sotto i nostri occhi, che è alla portata di tutti, cristiani, non cristiani, credenti, non credenti, vicini, lontani, bambini, adolescenti, giovani, adulti, vecchi, guardando questa cosa che è consegnata a noi fin dall'inizio e che c'è, Gesù legge se stesso e il suo destino, che è il destino di un inizio, un seme, un principio. Che ha in sé tutta la promessa del compimento. A patto che il seme cada nella terra e muoia. Se tu parli del seme e parli del frutto, dici una cosa non cristiana. E dici una cosa non reale. Non so come, ma se parlerete del compimento, del futuro, dell'avvenire, voi, lo stadio cade a terra e muore, dovete dirlo. Come non lo so, sono affari vostri, siete voi gli esperti. Cioè spiegare comunque, finisco, anche attraverso le cose di tutti i giorni, che questo cadere a terra e morire è la condizione perché, appunto, ciò che è promesso dall'inizio si compia. E anche qui il cadere a terra e morire, non pensiamo subito alla croce, perché è una cosa ancora della creazione, ancora della carne, del mondo, che è a disposizione tutti i giorni. Faccio un esempio, usiamo questo, che è... Questo è un bicchiere, una cosa. Se io questa cosa la maneggio con le mie mani e la tratto bene, questa cosa mi dice sì, prendimi che ti servo per bere. Ma la mia mano deve essere educata per prenderla con la forza giusta e al momento giusto. Se la mia mano, che è potente, che è forte, la prendesse in maniera non educata, non rispettandola, te, sa che bevo? Basta, io ho perso la cosa. Per fare questa azione, che tra l'altro era per la mia vita, bere, ma tutte le azioni, la mia potenza si incontra e si scontra con i no delle cose, prima dei no delle persone, ci sono i no delle cose. Questo tavolo è bello, mi serve, mi dice sì, appoggia tutto quello che vuoi, appoggiati anche tu, che ti sostengo, dai, agisci. Ma mi dice anche no. Guarda, tu puoi stare qui fino al ritorno del Signore a cercare di attraversarmi con l'indice, ma la risposta è no, e ti fai pure male. Se non capisci questo no che le cose ti dicono, e che è cadere nella terra e morire, tu il frutto di un'azione non lo compi. E questo vale per le cose, e questo vale per le persone. Dovete, non so come dire, che il no, il lutto, che vuol dire la non disponibilità delle cose e delle persone a mio piacimento, la resistenza urtante delle cose, è il cadere a terra e morire, senza il quale non c'è l'azione. Il tavolo di casa nostra, il tavolo della cucina, il tavolo dove mangiamo, è una cosa bellissima, perché lì magari cuciniamo, pranziamo e ceniamo, quindi ci nutriamo e stiamo in compagnia. Sono tutte promesse. E poi magari ci sediamo per il caffè e chiacchieriamo. Magari stiriamo anche i calzoni sopra quel tavolo e così andiamo fuori belli eleganti. Quel tavolo, se tu lo prendi male, ti fa venire una botta grossa così alla coscia. Se prendi l'angolo, lo spigolo, vedi come quel tavolo è pesante e duro, urtante e resistente. Attenzione, quel tavolo, su quel tavolo io posso mangiare e appoggiarmi, non anche se è duro, resistente, urtante, ma proprio perché è duro, resistente, urtante, io posso appoggiarmi e appoggiare le cose delle quali mi nutrirò. Non è un incidente di percorso il cadere a terra e morire, è la condizione di possibilità. Non è un incidente di percorso, è la condizione di possibilità. E così, su quel tavolo, proprio perché è urtante e proprio perché è solido, posso compiere quell'azione magnifica di mangiare quel pane e di assaporare un po' la promessa del compimento che verrà. Ma quel pane che adesso mi sta promettendo insieme alla compagnia dei miei amici, prima era un seme che è caduto in terra ed è morto. E adesso mi sta già parlando del mio compimento.